importanza, scusate, io comincerei perché manca qualche minuto, però siccome il testo è molto ampio e complesso, cominciamo. Abbiamo lasciato la lezione precedente un dialogo che si concludeva con un'immagine estremamente lavorata di cui abbiamo visto i modelli. Abbiamo analizzato le fonti di riferimento, addirittura 15 sono i modelli di traduzione del cenno di Giove nell'Iliade che Foscolo tiene presente. Questo ci fa capire quanta importanza dia ai versi che stanno per arrivare. È una sorta di preparazione, e possiamo considerare una preparazione anche il fatto che la struttura di questo passaggio che abbiamo letto ieri, che aveva una sintesi nei versi iniziali, la presentazione del problema, un dialogo, un discorso diretto e la chiusura, sia un'anticipazione del passo che leggiamo oggi, che ha la medesima struttura. Una parte iniziale che spiega che trasformazione ha avuto il sepolcro di Elettra e per quale ragione viene considerato non solo un sepolcro importante da un punto di vista personale, ma un sepolcro che ha un'importanza anche da un punto di vista politico. Vi leggo la nota di Longoni che esprime molto bene questo concetto e che riguarda proprio i versi 244-49, cioè gli ultimi che abbiamo letto. Il mausoleo in cui giace il corpo di Elettra fu per i troiani ciò che per gli italiani sarà Santa Croce. Se voi tenete presente questa equazione, riuscite a fare quel passaggio che invece è stato riconosciuto dalla critica così difficile, fino ad accusare il testo di oscurità, che è la critica che abbiamo visto viene mossa al Carme da tutti i lettori, dai primi lettori e anche in tutta la critica, fino alla critica novecentesca. In modo molto acuto Longoni riconosce questo passaggio e questa similarità, sepolcro di Elettra, mausoleo di Elettra. Ricordiamoci che il corpo non c'è e quindi a maggior ragione viene investito di significati simbolici. Molto acutamente Longoni spiega questa associazione con il verbo posare, perché il verbo posare è una marca linguistica che abbiamo già trovato proprio nel testo che descriveva i sepolcri di Santa Croce. Posare viene utilizzato proprio nel primo verso. Ivi posò Erittonio e dorme il giusto cenere d'Ilo. Non voglio però nemmeno in quest'ultima lezione perdere l'abitudine che abbiamo usato finora, cioè di leggere il testo in modo disteso, per non perdere con l'analisi minuta, precisa, la bellezza di un testo che invece va letto, e va letto, ora io lo leggerò chiaramente male perché non è il mio mestiere, però dovrebbe essere letto così come Foscolo ha scritto nella risposta a Monsieur Guillaume, quindi con quella lunga gittata, con quella tensione, con quell'enfasi, con quel climax ascendente che Foscolo ha voluto inserire nel testo. La dichiarazione che vorrei teneste presente mentre leggiamo, mentre ascoltate il testo letto e quando poi lo rileggerete per conto vostro, è proprio la prima dichiarazione, la più importante dichiarazione di poetica che noi troviamo nella lettera, nella risposta alla recensione di Monsieur Guillaume, che è questa. Ve la rileggo, l'abbiamo già letta, però mi piace ricordarvela. Ho desunto questo modo di poesia dai greci, i quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche, presentandole non al sillogismo dei lettori, ma alla fantasia e al cuore. In questa definizione è davvero racchiuso il senso dei versi che noi stiamo a leggere. Ho desunto, ve lo rileggo perché è molto concettoso, ho desunto questo modo di poesia dai greci, i quali, attenzione, guardate come fa sempre Foscolo che va a ritroso, l'abbiamo già visto ieri questo meccanismo, da un salto nel passato va ancora più indietro, i quali dalle antiche tradizioni traevano sentenze morali e politiche. Anche questo l'abbiamo trovato. Le sentenze morali e politiche sono, per esempio, la zona in cui si è concluso, scusate, in cui iniziava il testo che abbiamo letto ieri. Eterno splende ai peregrini un loco eterno per la ninfa a cui fu sposo Giove. Quindi dalle antiche tradizioni e dagli antichi testi che si appoggiano a loro volta a tradizioni precedenti, Foscolo ricava sentenze morali e politiche. Quindi il momento asseverativo che condivide lo spazio anche fisico del testo con il momento invece narrativo e in questa ultima sezione anche col momento elegiaco, perché vediamo che nel discorso di Cassandra c'è anche un patos, una tensione molto forte. Sentenze che vengono portate non al sillogismo, all'intelligenza dei lettori, ma alla loro fantasia, al loro cuore. Il fulcro di questo passaggio che ci serve ora per capire il nostro testo, il soggetto qual è? Non sono né le poesie dei greci, che sono uno strumento, non sono nemmeno le antiche tradizioni, che sono un passaggio ulteriore, diciamo lo strumento con cui la poesia dei greci esercita la sua funzione, perché la poesia dei greci a sua volta trae linfa dalle antiche tradizioni, ma il soggetto sono le sentenze morali e politiche. Sentenze, quindi il momento asseverativo, il momento argomentativo. Ogni parola in questa breve frase ha un grande significato. Sentenze morali e sentenze politiche sono due cose molto diverse. Da un lato la funzione civile del sepolcro e quindi il suo valore di costruzione di una civiltà, e dall'altro le sentenze politiche, la funzione politica che questa difesa della funzionalità del sepolcro ha nella costruzione di una nazione, perché una cosa è costruire una civiltà e una cosa è costruire una nazione. Quindi il soggetto è la sentenza morale, la prescrizione, perché una sentenza è una affermazione, un'asseverazione, che però nel nostro caso deve diventare prescrittiva, altrimenti non sarebbe un testo argomentativo, sarebbe un testo espositivo. Deve trovare un lettore che si convince della bontà di questa asseverazione. Foscolo però che cosa dice? Di avere presentato queste sentenze non al sillogismo, quindi lo scopo non è quello di convincere il lettore dal punto di vista razionale, ma di arrivare alla sua razionalità attraverso la fantasia del cuore, ma alla fantasia del cuore. Intanto i due elementi non sono sullo stesso piano, non sia alla fantasia che al cuore, no, a quanto la fantasia riesce ad agire su quell'aspetto emotivo, sensoriale, al quale Foscolo vuole giungere. Quindi le favole, che sono in realtà le antiche tradizioni, e una delle antiche tradizioni è quella che abbiamo letto ieri, e cioè la tradizione di Elettra che viene trasformata da Giove in qualcosa di imperituro, non viene trasformata in un albero, non viene trasformata in un animale, viene semplicemente, viene concesso a Elettra una sorta di immortalità umana attraverso questo miracolo dell'ambrosia, di cui vi ho già sottolineato la grande ambivalenza simbolica, perché il liquido l'ambrosia ha un richiamo evidente al battesimo e al momento in cui nella simbologia religiosa l'acqua del battesimo trasforma l'individuo, lo fa entrare in una collettività, nella collettività dell'Ecclesia e lo instrada verso una sua destino di immortalità. Naturalmente in un'ottica di credenti, Foscolo non ha quest'ottica, però riesce ugualmente a parlare a un pubblico altrettanto vasto, come proprio utilizzando questa ambivalenza delle simbologie. E il fatto che stia parlando alla fantasia del nostro cuore lo dice il testo che adesso leggiamo insieme prima di commentarlo. E quindi lo leggiamo. Attenzione, molto lungo, quindi vado piano perché vorrei darvi il peso giusto ai singoli passaggi. Sono al verso 254. Ivi posò Erittonio e dorme il giusto cenere d'Ilo. Ivi l'iliache donne scioglieam le chiome, indarno ai deprecando dai lor mariti l'imminente fato. Ivi Cassandra, allor che il nume in petto le fea parlar di Troia il dì mortale, venne e all'ombre cantò Carme amoroso e guidava i nepoti e l'amoroso apprendeva lamento ai giovinetti e dicea sospirando: o se mai d'Argo, ove al Tidide e di Laerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta ritorno il cielo, in van la patria vostra cercherete. Le mura, opera di Febo, sotto le loro reliquie fumeranno, ma i penati di Troia avranno stanza in queste tombe, che dei numi è dono servar nelle miserie altero nome. E voi, palme e cipressi, che le nuore piantan di Priamo, e crescerete ai presto di vedovili lagrime innaffiati. Proteggete i miei padri, e chi la scure asterrà pio dalle devote frondi, men si dorrà di consanguinei lutti e santamente toccherà l'altare. Proteggete i miei padri. Un dì vedrete mendico un cieco errar sotto le vostre antichissime ombre e brancolando penetrar negli avelli e abbracciar l'urne e interrogarle. Gemeranno gli antri segreti e tutta narrerà la tomba Ilio, raso due volte risorto splendidamente sulle mute vie per far più bello l'ultimo trofeo ai fatati pelidi. Il sacro vate, placando quelle afflitte alme col canto, i prenci argivi eternerà per quante abbraccia terre il gran padre oceano. E tu, onore di pianti, Ettore, avrai, ove fia santo e lacrimato il sangue per la patria versato, e finché il sole risplenderà sulle sciagure umane. Il testo veramente emoziona qualunque lettore e arriva, come abbiamo detto, alla fantasia del cuore. Ma noi ora ci rimettiamo a leggerlo, guardando più al sillogismo e vedendo immediatamente la costruzione estremamente astuta, direi. Dal punto di vista retorico, qui Foscolo ha dato proprio pieno fiato alle sue trombe, come diceva a Guillaume, cioè diceva di avere risparmiato enfasi stilistica nella prima parte per poterla dare nelle seconde. E qual è il miglior sistema per convincere un lettore della bontà di quello che si sta dicendo, per convincerlo delle sentenze? qual è il miglior sistema? È usare il metodo di rappresentazione che ancora adesso ha migliore efficacia di tutti. Che cos'è? Il teatro. Il teatro è il sistema con cui veramente chi ha fatto letteratura ha sempre scelto il palcoscenico più efficace, da sempre, dal tempo dei greci. Il teatro è il mezzo che direttamente arriva. Teatro inteso anche come lettura di poesia, lettura di testo poetico. E infatti il tono teatrale del testo ce lo dice un nuovo personaggio che entra in scena e col quale Foscolo decide di concludere. Guardate che è una strategia retorica, se volete, molto autolesionistica, perché Foscolo si toglie dalla scena. Vi ricordate quando, adesso forse io qui la fotocopia non ce l'ho, ma quando abbiamo a un certo punto letto una parte del testo e abbiamo detto qui il testo potrebbe finire, Foscolo ha già quasi detto tutto e si era già rappresentato, autorappresentato. Quante volte nel corso del Carme si è messo in scena e ci ha parlato di sé, o attraverso personaggi o proprio entrando in scena direttamente. E abbiamo sottolineato tutte le volte il narcisismo di questo nostro autore, che, come vedremo bene nell'ultima lezione, non ha mai lesinato autoapprezzamenti, e che avesse un ego imponente lo sappiamo. Volevo cercare di recuperare il passo, ma qui ho forse fotocopie un po' confuse. Comunque l'avevamo visto insieme, quindi vi rimando a quegli appunti. Quello che mi preme sottolineare è che qui scrive il nostro Carme, che è l'autore, decide di abbandonare la scena e di rappresentarsi attraverso Omero. Certo, voi direte, Foscolo è Omero, però Foscolo, che si era rappresentato, decide di uscire e di mettere sulla scena del testo un personaggio diverso dal personaggio che aveva parlato precedente. Cioè già avevamo avuto un grande momento di pathos nella scena di Elettra. Perché c'era grande pathos? Perché Elettra parla prima di morire. Tra l'altro vi faccio vedere semplicemente i parallelismi che possono avere stimolato in Leopardi delle sensazioni analoghe. Saffo parla prima di morire. Saffo si dà la morte ed Elettra sta per morire. Elettra non si sta dando la morte, ma è una donna che prega, chiede, e viene rappresentata in questo momento estremo della vita. Elettra già raggiungeva un grande livello patetico, ma Foscolo decide di introdurre un ulteriore personaggio e di andare ulteriormente a ritroso, dopo però, avere posto le sue sentenze. La prima parte del testo, infatti, noi la possiamo fermare prima di Edicea sospirando, fino a Lamento i giovinetti. Perché quando inizia Edicea sospirando, inizia proprio a parlare Cassandra. Quindi la parte iniziale la dobbiamo vedere come una parte di preparazione che lega il testo al brano precedente, alla lassa precedente, con questo ivi. Ivi posò eritonio. Attenzione, posò non vuol dire riposò, ma vuol dire stette, diede, ebbe luogo, ebbe riposo, più che riposo, si pose fisicamente, quello che viene indicato come il secondo re di Troia. Quindi si costruisce un legame tra il mausoleo di Elettra e il secondo re di Troia, secondo quella genealogia che ieri abbiamo analiticamente ricostruito. Eritonio lega a sua volta il giusto Cenere d'Ilo. Ieri vi ho fatto una breve digressione sulla doppia genealogia che viene rintracciata da Longoni, da un lato genealogia romana, dall'altro genealogia troiana. E Eritonio fanno a capo i romani e a Ilo invece la genealogia troiana. Qui le due genealogie vengono unite con questo sintagma, il giusto cenere, che giustamente, attenzione che ora lo devo rintracciare, Martinelli commenta richiamandosi a un commento a sua volta a uno degli appunti di Carducci, che come vi ho detto è una fonte molto preziosa per il commento dei sepolcri, perché negli appunti aveva cercato di rintracciare le fonti classiche originarie. Il giusto cenere è un sintagma di tradizione, viene qui messo in evidenza dall'Enjambman e nella sua origine classica dal fatto che cenere viene usato al maschile, come già Foscolo aveva fatto nel sonetto per la morte del fratello Giovanni. Quindi Foscolo, vedete come intesse dei richiami fortissimi con la propria produzione e con la produzione classica. Il giusto cenere d'Ilo non è altro che ciò che rimane della tomba di Troia. A questo punto Elettra permette con un filo rosso di legare la propria tomba alla tomba di Troia. Ed ecco perché Longoni può dire il mausoleo di Elettra diventa quel luogo per i troiani che per noi italiani è Santa Croce, e cioè un luogo sacro, un luogo dove passando il pellegrino sente che si respira un'aria diversa, sente che si deve fermare e addirittura percepisce quello che abbiamo ritrovato nel Carmine nei versi precedenti, una sorta di grido che viene mandato addirittura dalla tomba, creando questa situazione irrealistica, impossibile, di una tomba che parla e che si manifesta al passeggero richiamandolo a dare attenzione a quei luoghi, perché altrimenti il passeggero non riconosce la sacralità del luogo, potrebbe anche andare oltre. Il giusto cenere d'Ilo, attenzione, qui abbiamo una parola chiave, giusto, non solo il cenere d'Ilo, il giusto perché viene immediatamente riconosciuto come lo sconfitto, Troia è stata distrutta e l'anticipazione, di nuovo le sottili, le sagaci prolessi che Foscolo continua a inserire nel testo, che è un testo fortemente narrativo, qui anticipano Ettore, che è l'ultimo personaggio che arriva sulla scena. E tu, onore di pianti, Ettore avrai. E cioè il grande sconfitto della storia, lo sconfitto per antonomasia, che viene qui anticipato dal giusto, il giusto cenere di Troia. Vi faccio notare l'anafora, ivi, ivi, ivi. L'anafora normalmente è all'inizio diverso, qui c'è, come dire, una ripetizione anaforica, che però rimarca la presenza del sepolcro, del mausoleo di Elettra. Qui stette Erittonio, posò, riposò e ebbe sepolcro Erittonio, e dorme la tomba di Troia. Guardate di nuovo l'uso, la similarità con cui viene associata la morte al sonno. Dorme il giusto cenere d'Ilo. Il primo passaggio è alle tombe in generale di Troia. Il secondo passaggio è l'Iliache donne scioglieano le chiome, ai deprecando de lor mariti l'imminente fato. Le donne troiane sciolgono le chiome. L'abitudine antica era che quando si portavano i voti agli dei, le donne sciogliessero i capelli, che fra l'altro è un richiamo alla chioma di Giove che è stata citata prima. Vedete il testo come costruisce proprio tessuti, testo vuol dire tessuto, ma qui proprio si legano tra loro i versi laddove la rima, abbiamo ripetuto più volte, non può legare. Sciolgono le chiome, ma richiamano a loro volta ad altre donne che erano state citate precedentemente e che erano le donne che chiamavano, che pregavano il ritorno di Nelson dalla battaglia, e chiaramente i marinai che avevano seguito Nelson nella battaglia. Tutte e due, sia le donne inglesi che le donne troiane, chiamano e pregano invano, e in questo caso indarno è forma arcaica per invano, deprecando da lor mariti l'imminente fato. Deprecando sta per allontanando, cercando di allontanare con la preghiera, attraverso le preghiere, l'imminente fato dai loro mariti. Imminente vuol dire non solamente il fatto che poteva accadere, fato sta per destino, quindi destino di morte, imminente non perché sta per accadere tra poco, ma perché è imminens, sta per piomba, sta sulla testa, è proprio un'accezione latina, altra parola pellegrina. Se dobbiamo parlare di nuovo in termini leopardiani, imminente, nella nostra accezione corrente vuol dire qualcosa che sta per accadere, e invece imminence vuol dire qualcosa che pende sulla propria testa, che sta esattamente come una spada di Damocle sul destino degli uomini che devono tornare e che non torneranno. Terzo passaggio, quindi primo passaggio, le tombe. Qui riposa Erittonio e ha il sonno della morte, hanno il sonno della morte le tombe di Troia. Qui le donne vengono, guardate il passaggio con la tomba lacrimata, la corrispondenza d'amorosi sensi. Se vengono le donne a pregare, queste sono tombe lacrimate e quindi sono tombe che possono avere questa funzione. Qui Foscolo sta riprendendo tutte le fila che ha gettato dall'inizio del Carme fino a questo punto. Il terzo passaggio è Cassandra, e infatti vedete nel testo entra immediatamente e domina da questo momento in poi tutta la scena del Carme. Ivi Cassandra, allor che il nume in petto le fea parlar di Troia il dì mortale venne. Allora attenzione, soggetto, verbo e tutto quello che viene dopo. Cassandra è il soggetto, venne è il verbo. Qui venne Cassandra. Ci potremmo anche fermare qui, perché già con questa immagine il testo è quasi apodittico. Allor che il nume in petto le fa parlare di Troia il di mortale. Quando? Il nume, qual è il nume? Il nume è Apollo. Apollo ha dato a Cassandra il dono della profezia, ma siccome è stato rifiutato da Cassandra, le ha dato un dono della profezia che è la condanna che Cassandra deve scontare, cioè quella di profetizzare il futuro ma di non essere creduta, tanto che in lingua il termine è una Cassandra viene utilizzato ancora adesso per indicare il profeta inascoltato per antonomasia. Quando qualcuno prevede un destino, naturalmente molto spesso, quasi sempre, è negativo, non è mai una Cassandra che predice un futuro positivo. Cassandra, quando il nume in petto, animandola dall'interno, qui c'è un altro uso transitivazione del verbo, parlare il dì mortale di Troia. Dobbiamo parafrasarlo con le fece raccontare, le fece predire il dì mortale e quindi la sconfitta, la sciagura, la sventura della città di Troia, il fatto che Troia era destinata a un giorno mortale, a non sopravvivere, quindi il destino negativo. Questo uso di parlare più complemento oggetto, predire il dì mortale, guardate intanto l'arte artificio stilistico dell'iperbato del complemento di specificazione. Parlar di Troia il dì mortale è un artificio che abbiamo già ritrovato più volte, però vale la pena di sottolinearlo perché ha un'efficacia stilistica notevole. Il dì mortale di Troia, allitterazione fra l'altro, di Troia di mortale, con uso però diverso, con diversificazione, perché in un caso è un complemento di specificazione, nell'altro caso invece di sta per giorno, il giorno mortale. Venne. E attenzione, un altro artificio, guardate qui Foscolo come cesella. Qui abbiamo invece una struttura veramente molto molto rara in poesia, un chiasmo in enjambement. Come funziona? E all'ombre cantò Carme amoroso e guidava i nepoti e l'amoroso apprendea lamento. Carme amoroso, amoroso lamento. Però è una sorta di chiasmo che abbraccia due versi su due enjambement, un lavoro pazzesco. Cioè, se questo fosse un cesello sarebbe benvenuto Cellini, non so come dire, cioè sarebbe qualcosa di estremamente lavorato, perché riesce a costruire un chiasmo ma a mandarlo, a buttarlo in avanti. E questo ci dice anche di come il testo stia correndo. Io nella lettura sono andata molto lenta perché, siccome il testo è molto complicato, volevo che nella lettura si scandissero tutti i passaggi logici, perché prima dobbiamo capire che cosa vuol dire, poi, come dire, ne spieghiamo la bellezza, però se non capiamo non possiamo spiegare. Ma in realtà il testo andrebbe letto come vi posso dire, come dei cavalli che corrono. Dovrebbe essere proprio letto con enfasi e correndo, perché anche la stessa costruzione stilistica ci dice di quanto Foscolo vuole che si corra a questo discorso che Cassandra pronuncia, e che è un discorso solenne. Però spieghiamo questo chiasmo. E all'ombre cantò Carme amoroso. Attenzione, Cassandra fa tre cose. 1, 2, 3. Le tre cose sono tutte marcate dalla coordinazione. Meno male che ieri Foscolo aveva detto che la coordinazione E toglieva bellezza al testo. In realtà invece è proprio un suo tic stilistico, un suo stilema. Vediamo le tre azioni di Cassandra. Canta all'ombre un Carme amoroso. Le ombre sono naturalmente le ombre dei troiani, e il Carme è amoroso, dettato da una partecipazione emotiva. Questo Carme amoroso si lega a tutta la attenzione che le donne che vanno sui sepolcri devono avere nei confronti di coloro che sono lì sepolti. Di nuovo la corrispondenza d'amorosi sensi, che è la condizione necessaria per poter istituire questo legame tra le anime. Cassandra canta. È la prima operazione che fa Cassandra, e in questo è di nuovo anticipatrice del canto di Omero. Per cui il canto è un altro filo rosso che Foscolo riconosce nel testo. Seconda azione di Cassandra, guida i nepoti. Cassandra si presenta come non solo la profetessa inascoltata, ma colei che indica la strada a quelli che verranno dopo di lei. La profezia si proietta nel futuro e indica, se non può essere creduta dai presenti, indica coloro che verranno i nepoti, coloro che verranno i posteri, coloro che verranno nel futuro, qual è la strada da seguire. Quindi se coloro che vivono accanto a lei, che non le credono, non riescono a evitare la sorte negativa, guida, indica la strada per coloro che verranno dopo. Terza azione di Cassandra, lega le prime due, e in questo Foscolo, come dire, non mette nulla a caso. Il canto, l'indicazione pedagogica, che vengono riassunte tutte e due nella terza azione che unisce le prime due, unisce canto e indicazione pedagogica, apprende l'amoroso lamento ai giovinetti. E sono le stesse tessere che noi abbiamo appena letto, che vengono però riunite in un'unica sentenza finale. Apprende ai giovanetti il lamento amoroso. Apprendere sta per insegna ai giovani, guida i nepoti, è la stessa cosa, insegna ai giovani che cosa? Un amoroso lamento. Qui il fatto che amoroso e la radice amore, corrispondenza di amorosi sensi, sia parola chiave, lo dice la presenza di amoroso in posizione tematizzata, in fine verso, come se fosse una rima, ma qui sarebbe parola rima, perché la volta scorsa abbiamo visto due inizi di verso dove però c'era un'ambivalenza semantica. Invece in questo caso amoroso ha lo stesso significato e si costruisce in struttura chiastica. Carme, amoroso, amoroso, lamento. Ma lamento non è canto, è un canto doloroso. Quindi è un lamento amoroso che già anticipa il dolore che viene rappresentato successivamente. E guardate però come Foscolo riesca a proiettare una sorta di fiducia sul testo. Lo dico perché questo testo finale è un testo drammatico. Ci dice che in realtà la storia non ha pietà degli sconfitti, che gli sconfitti dalla storia tali restano. La poesia riesce a riscattarli, in questo Foscolo ha una grande fiducia, ma ciò non toglie che la storia sia vista dalla parte degli sconfitti e che, come vi ho detto altre volte, Foscolo si metta da quella parte. Foscolo non è nel testo perché Foscolo è Omero, ma prima di essere Omero è Ettore. Quindi il testo finale è solo parzialmente catartico, perché questo futuro che noi leggiamo, e tu onore di pianto Ettore avrai, ha però una condizione, non chiude con e tu onore di pianto Ettore avrai, e tu onore di pianto Ettore avrai, ove anche qui non vi sto a fare tutta la trafila dei commentatori che si sono accapigliati se quell'ove è un ove temporale, un ove stanziale, fisico. Perché di nuovo in questi ove noi abbiamo delle condizioni. Tu avrai l'onore dei pianti se sarà fia santo e lacrimato il sangue, poi lo commentiamo per bene, ma voglio sottolineare il tono drammatico di tutta la parte finale e solo parzialmente catartico. Viene però rasserenato dalla proiezione che Foscolo dà sempre verso il futuro e verso la funzione pedagogica del canto. Foscolo si proietta ai nipoti, ecco perché Leopardi, leggendo il testo, ne ha tratto tale ispirazione, perché Leopardi si voleva rivolgere ai giovani della sua generazione e Foscolo si rivolge non con un interlocutore preciso, a differenza di Leopardi, Foscolo non è un giovane quando scrive questo testo, e si rivolge però proiettando la speranza che queste idee, queste sentenze arrivino alla fantasia del cuore, e le parole qui sono veramente emblematiche, giovinetti. E qui inizia la sezione del testo con un discorso diretto, e dicea sospirando, guardate di nuovo, lamento e sospiro, non approfondisco perché l'abbiamo già fatto altre volte, il senso emblematico di quel sospiro, quando il canto si accompagna con il sospiro c'è sempre una tradizione che passa da Petrarca, quindi Foscolo sta anche facendo degli omaggi linguistici e stilistici alla grande tradizione nella quale si inserisce questo testo. Qual è il lamento di Cassandra? Vediamo se prima della pausa riusciamo a leggere questa parte, perché è lunga e complessa. O se mai d'argo, e poi c'è un inciso, ove altidide di Laerte al figlio pascerete i cavalli, a voi permetta ritorno il cielo, soggetto, il cielo. O se mai il cielo permetta a voi ritorno di Argo, da Argo, attenzione, sono andata veloce troppo, ove il cielo permetta a voi, potete anche mettere i numeri, sono difficili questi passaggi, però il cesello non è semplice da spiegare. Il cielo, quindi, se il fato, se il destino permetta a voi un giorno di ritornare d'Argo, dove sarete schiavi, si sta rivolgendo ai troiani che sono stati portati schiavi, e dove sarete schiavi? Sarete schiavi a Diomede, sarete schiavi di Diomede e sarete schiavi di Ulisse, perché in Argo che cosa succede? Ove al Tidide, al figlio di Tideo, e cioè Diomede, e al figlio di Laerte, di nuovo l'abitudine di presentare i personaggi con la loro genealogia, l'aveva già fatto nel passo che abbiamo letto ieri, dove di ogni personaggio dice quali sono i parenti, i genitori. Quindi, o se mai da Argo, dove pascerete i cavalli a Diomede e a Ulisse. Cosa vuol dire pascere i cavalli? Vuol dire essere trasformati in schiavi, perché portare i cavalli al pascolo, pascere vuol dire portare i cavalli al pascolo, non vuol dire cavalcarli, e portare i cavalli al pascolo per chi è stato un guerriero non è un atto d'onore, non è una occupazione nobile, esaltante, perché se tu su quei cavalli sei stato un combattente, se poi quei cavalli li devi portare al pascolo e fare il pastore, sei messo in una condizione di subordinazione, sei un servo, sei uno schiavo. Pascere i cavalli vuol dire questo, quindi se voi riuscirete un giorno, guardate com'è complesso, a tornare da quel luogo in cui invece sarete stati portati in cattività come degli schiavi da parte del figlio di Tideo e da parte del figlio di Laerte, chi ci ricordano Diomede insieme ad Ulisse? Dove sono rappresentati Diomede? Ci ricordano di nuovo Dante. Quindi di nuovo, quando 33 anche, Inferno 33, Diomede e Ulisse, 33. Quindi ci ricorda Foscolo che in tutto questo recupero della tradizione classica, vi rileggo il passo che ci serve, ho desunto questo modo di poesia dai greci, però Foscolo non è classico, è neoclassico. Il neoclassicismo è rimettere la tradizione classica all'interno della propria tradizione, e rimetterla all'interno della propria tradizione vuol dire innestarla dentro un fiume in cui scorrono Petrarca e Dante. Petrarca lo abbiamo riconosciuto dal sospiro, e Dante lo abbiamo riconosciuto da questa unione di Diomede con Ulisse. Quindi vedete quanti livelli di interpretazione abbia il testo, che ci costringono ad andare a scavare in profondità, altrimenti questo rimarrebbe semplicemente una rappresentazione formale di un mito antico, il mito di Elettra, riletto attraverso la storia di Troia e quindi quanto di Troia ci è stato raccontato da Omero. Ritorniamo a questo se mai da Argo, dove sarete a fare gli umili schiavi, a voi il cielo, i fati, il destino permetta il ritorno, se mai riuscirete a ritornare, che cosa succederà? Una cosa tragica. Invano cercherete la vostra patria. Allora, la frase pronunciata da Cassandra si sta rivolgendo a coloro ai quali non può evitare il destino negativo, perché coloro ai quali si rivolge non la credono. Guardate che in Cassandra si identifica anche Foscolo, perché Foscolo nelle grandi situazioni storiche che aveva attraversato, non ultima la situazione vissuta a Venezia col Trattato di Campoforme, aveva indicato quale poteva essere la soluzione per Venezia, ma non era stato creduto, e la sua sconfitta politica è proprio una profezia inascoltata. Quindi la identificazione non è solamente Foscolo Omero, Foscolo Ettore, ma è anche Foscolo Cassandra, quindi va via dalla scena, ma in realtà è sulla scena dall'inizio alla fine. Cassandra di quale profezia si fa portatrice? Del fatto che se mai un giorno i troiani riusciranno a scappare dallo stato di subordinazione, di cattività, di prigionia nel quale sono stati portati dai greci e potranno ritornare a Troia, invano cercheranno la loro patria. Vi faccio notare la allitterazione tra pascerete, cercherete, pascerete, cercherete, che va in anafora e che si proietta verso un futuro che però è un futuro negativo, perché è un futuro dove il ritorno in patria è un ritorno senza patria. Il tema che viene qui ricordato è il tema del nostos, cioè del ritorno in patria, che è un tema sfruttatissimo da tutta la letteratura, a partire appunto dalla letteratura greca. Il tema del ritorno in patria. Questo è un ritorno in patria che è una sconfitta, una duplice sconfitta, perché la prima sconfitta è stata quella di perdere la patria, di essere portati in prigionia, in terre non proprie, e la seconda sconfitta è di tornare e di non trovare più questa patria, che è quello che poi succede a Foscolo, che la patria l'ha persa e non riesce a ritrovarla, e conclude la sua vita in un destino di esilio. Facciamo altri due versi. Le mura, perché questa è un'altra parte della profezia, opra di Febo, sotto le loro reliquie fumeranno. Una situazione veramente desertificata. La città non esiste più e le mura che erano state costruite da Febo Apollo, quindi che erano state una costruzione degli dèi, la città era stata benedetta dal volere degli dèi, fumeranno, si vedranno ancora fumare sotto le loro reliquie. Guardate la violenza con cui della città viene presentata solamente la reliquia, ma anche la delicatezza con cui ciò che fuma, e cioè la cenere, il giusto cenere d'ilo, viene considerato una reliquia, perché la reliquia è il resto, scusate, ciò che resta fisicamente, ma sacro, perché le reliquie sono sacre nella tradizione sia antica, classica, che nella tradizione cristiana. Le reliquie fumeranno. Quindi si presenta un paesaggio assolutamente desolato. Il ritorno nella patria vede una patria desertificata. Però Foscolo contrappone a questa immagine un ma che è uno degli ultimi nostri connettivi, ma i penati di Troia avranno stanza in queste tombe. Quindi prima ha fatto una pars destruens, Cassandra, con questo ma avversativo inizia a costruire. E qui la costruzione è veramente euforica. Tra l'altro ricordatevi che Cassandra, come profetessa, quando parla, parla invasata dal Dio. Quindi il suo non è un semplice discorso, è una profezia detta con grande trasporto, cioè come se venisse proprio posseduta dalla divinità. Ma i penati, gli dèi di Troia, avranno stanza in queste tombe. Quindi queste tombe che non sono altro che reliquie, che fumano sotto la terra, quindi non si vede la tomba. È importante ricordarci di questo, cioè il paesaggio che ci sta presentando Foscolo non è un paesaggio di tombe costruite, di tombe architettonicamente presenti, è un deserto dove fumano semplicemente le reliquie dei corpi degli sconfitti. Ma in queste tombe che lui chiama tombe avranno stanza gli dèi. A questo punto il parallelo con Santa Croce è assolutamente evidente. Quindi il legame che Foscolo sta istituendo è con le tombe, i mausolei che ha descritto in Santa Croce, e queste tombe che sono ciò che rimane della grande tradizione di una storia che però è la storia degli sconfitti, che va letto come perché, quindi la spiegazione dei numi, ecco la sentenza, e con la sentenza facciamo pausa. Dei numi è dono servare nelle miserie altero nome, perché è dono dei numi, quindi è un dono del cielo, conservare il nome altero, grande, alto, nella miseria. Gli dèi che cosa fanno? Gli dèi non possono evitare la sconfitta, quindi se è stato decretato che Ettore fosse uno sconfitto, gli dèi non possono cambiare il suo destino, ma possono conservare il nome, la fama. Guardate che in questa fama c'è anche la fama del poeta, perché la fama è tale di coloro che vengono eternati dalla poesia, ma poi diventa eterna anche la fama del poeta. Servare nelle miserie, guardate la parola cruda con cui rappresenta la sconfitta. La sconfitta non è solamente di coloro che non vincono, ma di coloro che sono ridotti in miseria. Questa parola miseria ci fa un ponte tra i servi che pascolano i cavalli e la miseria di Omero, perché miseria è una parola che rimanda al misero, a colui che non ha sostanze, che non gli è rimasto nulla, non è rimasto nulla, ma è un ponte con l'immagine con cui presenterà Omero, che viene presentato come povero e cieco, mendico. Il mendico non è solamente chi va in giro perché non sa più la strada, ma è colui che va in giro perché non ha sostanze. Quindi la parola miseria è una parola ponte che lega l'immagine della povertà dei troiani, fatti schiavi, con la povertà di Omero che si aggira tra le urne. Ma adesso ci fermiamo e facciamo pausa.